Iniziamo con il terzo. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti questa sera. Grazie anche al pubblico, salutiamo. E è l'occasione anche per presentare il segretario comunale, l'avvocato Riccardo Valpiero, che ringraziamo per chi non ha avuto occasione di conoscerlo. È il debutto. E quindi procediamo con l'appello. Passo la parola all'avvocato Valpiero.
Grazie. Allora procediamo con l'appello. Dario Vecellio Galeno.
Presente.
Lorenzo Ronzon.
Presente.
Elide Vecellio Del Monego. Anna Zande Giacomo De Zorzi.
Presente.
Annalisa Vecellio Del Frate. Lorenzo De Martin.
Presente.
Nicola Bombassei.
Presente.
Luca Sacchetti.
Presente.
Maria Maroldo.
Presente.
Tatiana Paisbecker.
Presente.
Enrico Zande Giacomo Sedeluccio.
Presente.
Eleonora Cella Sertor.
Presente.
Paola De Filippo Roia.
Assente giustificata. Bene, utilizziamo i due microfoni così.
Sì. Okay. Spengo questo intanto.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno è lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Dunque. La volta scorsa,
per la cortesia,
sì. Abbiamo sul dispositivo informatico, non c'è cartaceo. La volta precedente all'ordine del giorno c'era ovviamente l'approvazione del rendiconto della gestione anno 2021, il bilancio previsione 2024 salvaguardia equilibri di bilancio, ex articolo 193 DL 267, la terza variazione da approvare gli stanziamenti del bilancio di previsione 22-24 e basta. Ok, quindi passiamo all'approvazione.
Chiedo un attimo la parola.
Prego, chiedo la parola al consigliere Paesio Cartagliano.
Buonasera,
spento per provare.
Buonasera, formo anche io benvenuto al segretario comunale, ringrazio a nome di tutto il nostro gruppo di minoranza. Per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, vorrei annunciare il voto contrario del gruppo di minoranza, in quanto nel precedente consiglio, quello appunto del 29 di ottobre, non c'è stata fornita tutta la documentazione necessaria per un voto consapevole nel Consiglio Comunale, soprattutto per quanto riguarda il punto 3 che era l'ordine del giorno, che era quello della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. E a tal proposito noi abbiamo presentato anche una interrogazione a risposta scritta, appunto perché come di consuetudine abbiamo chiesto la documentazione, abbiamo chiesto di avere i pareri del revisore dei conti e ci è stato fornito quello sul conto consuntivo. Poi durante il Consiglio abbiamo votato astenendoci alla delibera appunto del punto numero 3 e durante la discussione l'assessore al bilancio ha affermato che non serviva alcun parere del revisore dei conti. Solamente poi successivamente siamo venuti a conoscenza prendendo dallo stesso revisore che c'era invece un parere e che era un parere negativo. Quindi noi, avendo saputo di questo parere, avremmo dato sicuramente un voto diverso. E per questo appunto abbiamo presentato l'interrogazione per conoscere le motivazioni per cui non era stato allegato alla delibera il parere, non eravamo venuti a conoscenza perché lo riteniamo insomma un fatto grave che i consiglieri comunali non vengano informati e non gli venga messa a disposizione tutta la documentazione necessaria per un voto consapevole. E poi volevo segnalare che ci sono due errori, non so se poi le delibere, quelle ufficiali, sono stati corretti. Punto numero uno è la delibera, c'è scritto che si approva il verbale della seduta 27/10/2022, invece era del 29/10, okay. E anche sulla copertina del punto numero 2 c'è scritto Consiglio Comunale del 19 ottobre 2022, invece era sempre il 29 ottobre. Devo segnalare questo. Grazie.
Ok, prendiamo atto di quanto dichiarato da consigliere Pasi Cartapiana. Quindi procediamo con la lettura, con l'approvazione del punto numero 1 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Dunque, gruppo di... scusa...
Si astiene l'onore.
Ok, si astiene consigliere Cella e il 2 contrari. Zatti Giacomo e Pais. A tal proposito, passando al punto numero 2 dell'ordine del giorno di questa sera, prevista la convalida ai sensi dell'articolo 21, comma 2, legge 41/1990 della delibera di Consiglio Comunale numero 32 del 29 ottobre 2022. Dunque, qui si tratta di convalidare, appunto ai sensi di questa legge, un vizio di forma che è stato rilevato dal consigliere Pais, e quindi attraverso la convalida procederemo questa sera a modificare, a convalidare quello che sono i contenuti del provvedimento approvato in data 29 ottobre 2022. Vi leggo la proposta di delibera. Premesso che in data 29 ottobre 2022 il Consiglio Comunale, con delibera numero 32/2022, ha provveduto con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, approvando la relazione del responsabile del servizio finanziario. In sede di approvazione della delibera summenzionata, non è stato negato il parere dell'organo revisore, pervenuto tramite PEC in data 28 ottobre 2022 alle ore 18:51. Il acquisito al protocollo sono in data 31 ottobre 2022, protocollo 10.355. L'organo di revisione ha fornito il parere entro i termini previsti dall'articolo 48 del regolamento di contabilità approvato con delibera 40 del 23 dicembre 2019. L'articolo 21,2 della legge 241/90 recita, in base alla quale è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubbliche e dentro un termine ragionevole. Considerato che la Corte dei Conti ha chiarito che il parere del revisore deve essere assunto prima della relativa deliberazione, essendo finalizzato non solo ad obiettivi di controllo, ma anche a supportare con una valutazione tecnica proveniente da un organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all'ente, l'organo deliberante dell'ente locale. La sola mancanza del parere in esame rende la delibera annullabile. Il relativo vizio può essere eliminato mediante l'istituto della convalida, che è quello che proponiamo questa sera. Consistente in una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto originariamente invalido per vizi formali. Rilevato che tali assunti possono essere ritenuti validi anche per l'ipotesi di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come nel caso nostro, e considerato che sussiste un interesse pubblico alla convalida della deliberazione numero 32 del 29/10/2022 per le ragioni di diritto enunciate nell'atto oggetto di convalida, acquisito il parere dell'organo di revisore, ritenuto che per le motivazioni sopra esposte si ritiene di riconoscere che la propria deliberazione numero 32 presentava un vizio di legittimità, si ritiene di sanare il vizio della stessa mediante l'istituto della convalida. Quindi si sottopone quindi al voto del Consiglio la predetta proposta. Allegato c'è anche il parere dell'organo revisore, che ve lo leggo, constatava che la relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio attesta che detti equilibri sono stati rilevati in data 31/7/2022, data di scadenza dell'adempimento entro il quale dovrebbe essere svolto, come recita l'articolo 197 del QL. Rileva che in data 28 ottobre quanto sopra riportato risultava evidenziare date chiaramente insufficienti ed inadeguate allo scopo. Sostanzialmente era un provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 luglio, in realtà è stato approvato con vizio il 28, quindi stasera ti diamo la convalida, utilizzare l'istituto e la convalida per rettificare questa delibera.
Grazie, io come gruppo di minoranza annuncio sempre il nostro voto contrario per le motivazioni già citate prima e chiedo spiegazioni per quanto riguarda invece il punto che era stato inserito all'ordine del giorno, quello sulla salvaguardia e equilibrio di bilancio, e poi ci è stato inviato un nuovo ordine del giorno con la rettifica dove è stato appunto tolto questo punto di spiegarci le motivazioni di questa modifica, e anche perché nel consiglio comunale precedente era stato appunto riferito dall'assessore al bilancio che non era necessario il parere del revisore dei conti.
Grazie. Rispondo io.
Allora, la prima domanda era, scusa,
sulla rettifica dell'ordine del giorno.
È stato tolto perché il revisore ha richiesto ulteriore tempo per fare una nuova valutazione e non era in grado di presentarla per questa sera, il segretario mi corregga. Per quanto riguarda invece la dichiarazione dell'altra volta, io ho detto che il revisore a me personalmente aveva detto al telefono che non è obbligatorio tener conto del parere del revisore, non che non era necessario il revisore.
Ok, passiamo all'approvazione della convalida. Favorevoli? Contrari? Il gruppo di minoranza contrario. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, riconoscimento della leggibilità del debito fuori bilancio, sentenza GDP per 1 numero 209/2021. Qui si tratta di riconoscere un debito fuori bilancio maturato, scusami, sulla pagina, a seguito di un provvedimento del giudice di giudice di pace. Allora, vi leggo la relazione istruttoria. Premesso che il giudice di pace di Belluno, con sentenza 209/2021, ha accolto la domanda promossa dalla signora B.A. in merito al risarcimento di danni subiti a seguito dell'evento dannoso verificatosi in data 23/08/2018, e per effetto ha condannato il comune di Auronzo al risarcimento in favore della ricorrente dei danni nella misura di euro 1.800, il pagamento delle spese processuali per euro 1.325, di cui 1.200 compensi, 125 anticipazioni e spese generali 15% più IVA. Con atto di precetto notificato al Comune di Auronzo in data 22/12/2021, la signora ha intimato all'ente di pagare l'ammontare determinato per complessivi 4.086 euro. A seguito di istanza della signora è stato notificato al Comune di Auronzo l'atto di pignoramento presso terzi per la somma di 6.130 euro. E altresì, contestualmente è stato notificato all'Intesa San Paolo S.p.A. Il pignoramento presso terzi notificato è stato iscritto a ruolo in data 4/11/2022. L'udienza di comparizione per la dichiarazione del terzo, da prima fissata il 15 dicembre, è stata rinviata il 11 gennaio 2023. Quindi da una richiesta di risarcimento iniziale di 1.325 si è arrivati a 6.130 tra spese, oneri e costi di gestione della pratica, della procedura. Considerato che l'assistenza del giudice di pace è stata notificata in data 21/9/2021, l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato all'ente e iscritto al ruolo in data 4/11/2022, da monta appunto a 6.130 euro. Occorre pertanto procedere all'adozione delle misure idonee al pagamento del debito sopra menzionato. L'articolo di legge 289/2 dispone che i provvedimenti consigliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti. Sì, quindi ecco qua su. E dunque, l'articolo 194 della citata legge del 2 elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui ci può essere riconosciuta la legittimità, e quali sentenze esecutive, come in questo caso, per capitalizzazione, procedure espropriative, occupazione d'urgenza di opere di pubblica utilità. Quindi, acquisita l'istruttoria redatta dal segretario comunale, protocollo 12214, allegata alla presente, per fare parte integrante sostanziale esplicativa delle normativazioni che hanno portato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si propone di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in narrativa per un importo di euro 6.130.05. Quindi dobbiamo provvedere a sanare questa situazione. Altrimenti? Okay. Propongo quindi la votazione di questo provvedimento. Favorevoli? Unanimità. Bisogna notare l'immediata eseguibilità del provvedimento, quindi favorevoli. Unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, ricalca un po' quanto abbiamo visto in precedenza, trattandosi di altro debito fuori bilancio per il quale è necessario riconoscere la legittimità in seguito ad una sentenza che è la numero 8322 del 22. E vi leggo la relazione e vi do gli importi e quanto consiste. Allora, premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza 8322-2022, accoglieva il ricorso promosso dal signor ZDR e per effetto riformava la sentenza del TAR Veneto numero 139, condannava il Comune di Avanza di Cadore al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.000, oltre agli accessori di legge. Con PEC del 15-11-22, l'avvocato Prade, difensore del Comune di Auronzo, inoltrava i dati forniti dalla controparte per la liquidazione delle spese di lite per complessivi euro 11.329. Anche in questo caso, tra quanto riconosciuto dal Tribunale, dal giudice, più le spese processuali, più il lavoro degli avvocati, si è giunti a questa cifra di 12.329.72. La sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata in data 27.09.22. In data 16.11 l'ente ha avuto contezza dell'ammontare delle spese di lite da liquidare il signor ZDR. Occorre riconoscere anche in questo caso la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del signor ZDR per una somma indicata nelle premesse di complessivi euro 11.329. Quindi bisogna procedere all'adozione delle misure idonee al pagamento del debito sopra menzionato. Poi qui è riprodotto uno specchietto. Come prima, tassativamente i debiti fuori bilancio vanno riconosciuti in sede di consiglio comunale, quindi va riconosciuta la legittimità. E quindi direi che possiamo procedere con la discussione e poi la approvazione. C'è un intervento da parte del consigliere Giacomo.
Si può sapere la sentenza, di cosa si riferisce, come cosa dice la sentenza, perché noi non siamo a conoscenza di questa.
Allora, questa è relativa all'affidamento della maglia Rimbianco.
Sì, ma cosa dice? Magari Rimbianco, ok, ma in riferimento a cosa andiamo a pagare una cifra di 12.000?
Allora,
le spese di lite.
Le spese di lite.
Spese, scusa?
Sono le spese di lite.
Spese di lite. Per la
spese lite. Sono le spese di lite.
La lite.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente. Che
il primo, ma in riguardo a cosa? All'affitto?
All'affidamento.
In che anno? Di che anno parliamo?
Abbiamo detto prima.
C'è la sentenza 2022, eccetera, ma non c'è bene scritto di cosa si riferisce, ora, giusto per essere a conoscenza.
L'affidamento del 2017, sicuramente il 2000, prima del 2017, 16?
Sì, 17, no, 10.
Sì.
Potrebbe essere anche 2010, però in realtà qui, al di là della questione di merito della causa, stiamo andando a riconoscere semplicemente la legittimità del debito che è emerso, perché il comune è risultato soccombente ed è stato condannato a rifondere le spese di
litigio. Questo sono d'accordo, volevo solo capire chi riguarda qual era questa sentenza.
Secondo me la precedente.
Ok.
No.
Ci riserviamo di verificare, però nel merito.
Non era precedente.
Nel merito, le dobbiamo riconoscere che a seguito del ricorso vinto dal Consiglio di Stato da ZDR, il Comune è stato condannato a pagare le spese processuali e riconoscere gli interventi degli avvocati, questo sostanzialmente. Quindi passiamo all'approvazione. Favorevoli? Unanimità. Punto 5 all'ordine del giorno, quarta e quinta variazione da portare agli stanziamenti del bilancio di previsione. Passo la parola al vice sindaco, assessore del bilancio, Daniela.
Allora, la quarta variazione bilancio si è resa necessaria soprattutto per rimpinguare i fondi a disposizione del bilancio di previsione per quanto riguarda l'aumento delle bollette. Infatti quasi tutte le bollette degli edifici di proprietà del comune hanno avuto un aumento importante. Devo dire che, essendo stato chiuso lo stadio del ghiaccio per tutto il periodo, c'è stata la possibilità di stornare i fondi che erano stati messi a disposizione per l'energia elettrica dello stadio del ghiaccio e diminuire pertanto l'apporto della nuova variazione, che prevede 55.000 euro in meno delle spese dello stadio del ghiaccio e prevede tutti gli aumenti bollette per perdita, non so, per quanto riguarda fabbricati e manufatti comunali, le varie case, sono 25.000 euro in più, la scuola materna sono 5.000 euro in più, la scuola elementare 3.000, la scuola media 12.000, il museo appartamento 3.500, la piscina 4.500, il campo di calcio 6.000, il corso 8.500, i parcometri 1.000 e l'illuminazione pubblica in totale 45.000 euro. Con questo siamo arrivati al pagamento delle fatture fino a novembre. Abbiamo poi aumentato di 62.000 euro prelevando dal fondo dell'avanzo di amministrazione che lo prevedeva un importo di 62.000 euro per gli arretrati contrattuali. Infatti 15 giorni fa circa è stato approvato il nuovo contratto dei dipendenti comunali e nel mese di novembre è stato pagato la parte di arretrati contrattuali. Poi è stato aumentato di 40.000 euro il capitolo 400 per la manutenzione dei fabbricati comunali e è stato aumentato di 30.000 euro il capitolo 1530 per i contributi vari di attività sportive, anche tenendo conto che sul capitolo del 2022 erano stati pagati i contributi relativi al 21, pertanto a bilancio non rimaneva più l'importo necessario. È stato aumentato anche l'importo di molto delle spese per la gestione dei mondiali di canoa con l'acquisto dei catamarani, con l'acquisto delle canoe e dei motori per i catamarani e per le varie spese che si sono rese necessarie per iniziare l'iter per i mondiali di canoa. E è stato aumentato anche il capitolo 1650, che è beni di manutenzione per le strade, di 20.000 euro. In entrata sono stati tolti 244.500 euro dalle maggiori entrate delle tre cime, che sono stati utilizzati chiaramente per le spese che vi ho elencato prima, le 62.000 euro degli arretrati contrattuali dall'avanzo vincolato e poi è stato inserito con questa variazione il fondo di confine del 2020 che è stato presentato per l'arredo urbano per 500.000 euro. Ci sono interventi?
Segretario gli dà il microfono. Grazie.
Sì, vorrei sapere per quanto riguarda gli incassi della strada delle Tre Cime a quanto ammonta l'incasso complessivo e che differenza c'è tra quanto era stato messo nel bilancio di previsione. Poi per quanto riguarda appunto i 500.000 euro dell'arredo urbano, a cosa si riferiscono, se c'è un progetto specifico che riguarda l'arredo urbano in generale. E poi per quanto riguarda invece quel finanziamento che era stato chiesto ancora dalla nostra amministrazione sul PNRR 2,5 milioni per quanto riguarda l'asilo nido e l'edificio della scuola materna, vorrei avere dei chiarimenti su questo, se sono appunto stati confermati come ci sembra sia giunta appunto la notizia e se c'è la necessità casomai di cofinanziare il progetto.
Allora, per quanto riguarda il PNR, fa parte della quinta variazione al bilancio, magari lo spiego dopo. Per quanto riguarda le entrate della sala delle Tre Cime, questi 244.000 euro superano i 2.950.000 che erano stati messi a bilancio e per questo abbiamo potuto utilizzarli. Gli incassi delle Tre Cime, visto la gestione che passa attraverso la Mondial Poll e la Banca Intesa, non sono ancora arrivati perché fanno il conteggio delle monetine che, anche se sono monetine, arrivano a più di 1.000 euro, però arriviamo a un incasso che supera i 3.200.000. Sicuramente saremo più precisi appena abbiamo definito queste cose con la Banca Intesa.
Poi mi aveva chiesto cosa mi aveva chiesto?
I 500.000.
I 500.000 è stato presentato un progetto di arredo urbano con la previsione di dedicare questo importo alla valorizzazione del territorio, nel senso di sistemare per esempio tutte le fontane che ci sono sul territorio, di mettere all'inizio del paese e alla fine del paese o delle varie frazioni delle segnalazioni che individuino questo paese come paese delle Tre Cime, cose di questo genere. Ecco. Non sono grossi interventi strutturali, ma interventi puntuali che dovrebbero contribuire ad abbellire l'urbano del nostro paese.
Facciamo subito il quinto.
Per quanto riguarda invece i 12.000 euro fuori bilancio, chiaramente dovrà essere utilizzato l'avanzo di amministrazione e verrà fatto con una delibera.
Un prelevamento dal fondo spese potenziali.
Delle spese potenziali verrà fatto dopo il Consiglio perché non si poteva fare prima finché il Consiglio non aveva approvato le spese fuori il bilancio.
Quinto punto.
Partiamo dalla quinta. La quinta variazione.
No. Enrico.
Posso intervenire? Sì. Ecco, mi visto che parliamo di variazioni di bilancio, visto l'ultimo consiglio comunale che avevamo fatto, c'era stato detto che venivano assegnati 80.000 euro al liceo linguistico. Volevo capire, siccome so che ne hanno bisogno, se è stato elargito questo contributo, visto che l'assessore al bilancio Vicesino e Guadagnino aveva detto che sì, si poteva fare, sino che in de minimis veniva fatto. Io avevo un po' delle mie, avevo dato un po' di, secondo me non era fattibile, ma visto che è stato fatto, però volevo capire quando è stato fatto e come è stato fatto. Grazie.
Non è stato ancora pagato.
Ah, come mai?
Come mai? Perché i tempi tecnici non ci sono stati per fare il pagamento di questa...
Allora, con de minimis riusciamo a darli?
De minimis, il problema del de minimis va valutato sui 3 anni, no? Va valutato sui 3 anni. Negli ultimi 2 anni non sono stati dati contributi al liceo. Non è che io do al liceo...
Quindi vengono dati 80.000 euro al liceo?
Vengono dati.
Per
la gestione, per la gestione anche dell'esilio.
No, giusto per capire, perché noi siamo stati no. Allora, siccome vedo che non state ancora dati, volevo capire se c'erano dei problemi o no, e chiedo al segretario se può darci conferma che tutto verrà eseguito, insomma, che è importante. Okay.
Prova. Prova. Okay. Allora, mi è stata portata il fascicolo pochi giorni fa e lo stiamo valutando, insomma, come procedere in questo senso. Quindi nel merito io faccio fatica a esprimermi in questo momento, insomma. È stata portata all'attenzione e gli uffici, insomma, valuteranno e procederanno.
Subito la
facciamo sì, perché la revisione del bilancio numero 5 prevede una spesa per la manutenzione straordinaria della centralina di San Rocco, che è ferma quasi da un anno perché ha la condotta forzata che non obsoleta e non è più utilizzabile per la centralina. La valutazione che ha fatto il BIM Infrastrutture è una valutazione di un impegno di spesa di 500.000 euro. Direi che il fatto che la centralina sia stata ferma un anno ha certamente perso quasi 500.000 euro di produzione di energia. E al di là della valutazione se nel 2024 le concessioni saranno più o meno messe a bando e se il Comune potrà continuare a gestire le centraline, direi che la manutenzione va fatta. In 2 anni la centralina si ripaga le spese di questo intervento e in ogni caso, se per caso speriamo di no, e speriamo che le piccole centraline rimangano fuori da questa nuova direttiva europea, sicuramente chi avesse la possibilità di vincere la concessione dovrebbe pagare al comune la manutenzione e la centralina in toto. C'è stato poi l'aumento di 273.000 euro per l'acquisto di la manutenzione di automezzi, cioè è stato acquistato un grosso trattore per lo scombero neve, che è arrivato oggi, e poi un gatto delle nevi per la battitura delle piste da fondo. Per quanto riguarda il PNR, che è stato approvato però non come era stato richiesto, infatti la spesa complessiva è ancora preventivata in 2,5 milioni, l'importo però a carico del PNR di 890.000 euro, mentre c'è un importo che verrà anche magari valutato in maniera diversa del GSE, e l'importo totale sarà di 1.810.000, pertanto la differenza sarà a carico del comune, anche questa con un prelievo sull'avanzo di amministrazione del 2001. Non so se mi sono spiegata. E poi abbiamo fatto una maggiore spesa, una maggiore entrata per quanto riguarda i bagni delle Tre Cime, dove erano previsti 45.000 euro e li abbiamo utilizzati per 23.000 euro per gli oneri riflessi sugli arretrati contrattuali che avevano previsto 62.000 euro sull'avanzo di amministrazione vincolato, ma non avevano tenuto conto degli oneri riflessi, pertanto abbiamo dovuto fare un'ulteriore variazione per dare la possibilità di pagare anche gli oneri riflessi oltre che gli arretrati contrattuali.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi passerei alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno, relativa alla parte quinta della relazione di bilancio. Favorevoli? Contrari? Il gruppo di minoranza contrario. Questa delibera, per questa delibera va dedicata all'immediata eseguibilità, quindi favorevoli? Unanimità. C'è da votare l'immediata eseguibilità della delibera numero 2 che prima ci siamo scordati, così come del punto numero 4 dell'ordine del giorno, quella convalida della delibera del Consiglio Comunale, quindi il punto numero 2 c'è da votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Il gruppo di minoranza contrario, così come il punto numero 4, quindi il riconoscimento della leggibilità del debito fuori bilancio. Favorevoli? Tutti favorevoli? Unanimità. Ecco, così ci siamo messi a pari. Punto numero 6 dell'ordine del giorno, la revisione ordinaria delle partecipazioni. Consiglio Comunale, facciamo in premessa, si dice che le pubbliche amministrazioni, quindi compresi anche i comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche se in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto sopra indicato, è possibile mantenere partecipazioni in società che svolgono servizi di produzione di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, gestione di opere pubbliche, autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e servizi di committenza. E entro il 31 di ogni anno, ho fatto questo tipo di provvedimento, le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni sia dirette che indirette e che sono relative al 31 dicembre dell'anno precedente. Quindi noi abbiamo la verifica delle società, delle quote di partecipazione del Comune di Abruzzo relative al 31/12/2021. Allegato a questo provvedimento, che fa parte sostanziale e integrante, sono indicate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, dell'ente. Brevemente vi elenco le partecipazioni a cui Comune di Abruzzo mantiene la propria quota. Direttamente partecipa BIM, Gestione dei Servizi Pubblici SPA, per una quota di 1,49%. BIM delle infrastrutture per una quota di 1,32% e Abruzzo d'inverno per il 21,45%. Questo è il 31/12/2021. Partecipazioni indirette attraverso una partecipata, quindi attraverso BIM gestione dei servizi pubblici. Il Comune partecipa alle Dolomiti Ambiente SPA 7,60%. A Scotrali la partecipazione è stata dismessa, non è più detenuta. Viva l'acqua Sky 4.82%, Bellum Infrastrutture 0.13% e Società Informatica Territoriale SRL. Indirettamente attraverso BIM Infrastrutture SPA partecipiamo a Valmontina SRL 25%, Renaz SRL e Fiac SRL 16%. Sono tutte aziende che conosciamo, che conoscete, forniscono servizi o attraverso i quali vengono erogati servizi di pubblica utilità, il BIM per quanto riguarda la gestione dell'acqua, degli acquedotti, delle infrastrutture, i servizi gestiti poi dalle partecipate da BIM, quindi CSP e altre, e società di informatica che producono servizi informatici per gli enti pubblici e servizi vari di interesse provinciale. Quindi direi che c'è il parere anche dell'organo che attesta l'esistenza di l'ente intende mantenere queste partecipazioni in essere, quindi dà parere positivo all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno.
Questo.
Scarico.
Vabbè, scusa questo.
Avremo una domanda, volevo sapere se il comune di Oronzo sa già se quale sarebbe la quota che potrebbe incassare dalla vendita delle reti del gas di BIM. So che si parlava sulla stampa di 42 milioni di euro complessivi. E l'altra domanda invece è su Oronzo d'inverno, se c'è qualche novità sulla linea che la vostra amministrazione intende portare avanti appunto sulla gestione appunto di Oronzo d'inverno e del credito di 500.000 euro. Grazie.
Beh, per quanto riguarda la rete del gas non è ancora stato deciso niente, a parte quello che si scrive sui giornali, ma atti ufficiali da parte dell'Assemblea dei Sindaci di infrastrutture non ce ne sono, pertanto bisognerà capire se effettivamente i sindaci decideranno che questi 42 milioni vengono spesi meglio suddividendoli fra i comuni oppure impegnandoli in una attività complessiva che magari veda nel 2024 l'acquisizione di qualche concessione, di qualche centralina. Questo è un pensiero mio.
Per quanto riguarda l'Oronzo d'inverno, quindi la partecipata, il capitale del comune è quello più elevato tra di tutti, diciamo, c'è in corso una trattativa, sono state fatte dei rilievi, delle proposte da parte della società di rientro del debito. Noi ci siamo affidati a un avvocato, concordemente al segretario comunale tecnico del comune, stanno facendo le opportune verifiche, così come la società sta facendo le opportune verifiche di quanto dell'entità della loro proposta. Il tavolo è aperto, se ne sta discutendo e c'è la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione che consenta alla società di poter operare con maggior serenità, quindi sgravando da quelli che sono ovviamente i costi dovuti agli ammortamenti dei beni che sono di proprietà comunale però sono in gestione alla società. E a parte del comune ovviamente non può creare alcun danno erariale, però ci sono le condizioni, si stanno creando le condizioni per trovare una soluzione che metta entrambi gli enti da riparo di qualsiasi iniziativa che potesse insorgere, quindi nel caso del comune nei confronti della Corte dei Conti, nel caso della nostra inverno, che può essere messa nelle condizioni di operare, di investire e di guardare avanti con fiducia. Bene, direi che possiamo passare all'approvazione del punto numero 6 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità.
Questa è esecutiva.
Votiamo in questo caso l'immediata eseguibilità, prima che mi dimentichi. Favorevoli? numero 7, l'ordine del giorno, trasformazione del consorzio DMO Dolomiti nella fondazione DMO Dolomiti. Questo è un atto che tutti i comuni, tutti gli enti partecipanti al DMO, al consorzio DMO, stanno votando, hanno votato all'interno delle loro organizzazioni. Sappiamo che tutti che la DMO, il consorzio DMO Dolomiti, è stato, come una volta, è entrato a far parte del consorzio DMO Dolomiti nel 2015. E la regione ha confermato che la DMO sia l'organo deputato al governo della destinazione turistica nell'ambito dell'ambito territoriale della provincia di Belluno. Attualmente partecipano al consorzio gli enti pubblici, quale la Camera di Commercio, la provincia di Belluno, il comune di Cortina, Livinallongo, Falcade, Ronzo, Valdizzolo, quindi tutti i comuni che hanno maggior presenze turistiche o considerati turistici. E alcune associazioni di categoria, che vengono in mente i consorzi turistici, l'ente parco, le unioni montane, vari altri tour operatori, tour operator, i consorzi di varia natura. Ci sono anche con agricoltura, le proloco, il comitato delle proloco e quant'altro. Quindi qui si tratta di adottare questo provvedimento che praticamente dobbiamo approvare che il DMO da consorzio si trasformi in fondazione che consentirà all'organismo di poter intervenire con spese di investimento cospicue e legate a specifici progetti e accedere ad avere maggiori risorse che in questo momento sono state implementate attraverso i fondi comuni confinanti dai piani di area vasta, e quindi sostanzialmente metterà le condizioni della DMO di operare con maggior criterio, di assumere personale, di progettare e programmare la destinazione turistica DMO Dolomiti in un unicum, quindi essere l'ente promotore dell'intero territorio, non delle singole parti. E basta, direi che noi come Comune di Abruzzo siamo appunto chiamati a deliberare e approvare la trasformazione ai sensi dell'articolo 2500. Direi che vi risparmio il resto. Quindi portiamo a votazione questo provvedimento. Favorevoli. Unanimità.
Immediate.
Votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità del provvedimento, quindi favorevoli. Unanimità anche in questo caso. Anche qui c'è il parere del revisore che nulla osta alla trasformazione da DMO da consorzio a fondazione. Ultimo punto all'ordine del giorno, c'è la comunicazione relativa al prelevamento del fondo di riserva. Passo la parola all'assessore del bilancio.
Grazie. In data 14 novembre del 22 è stato fatto un prelievo del fondo di riserva per implementare il bilancio per quanto riguarda l'indennità di carica del sindaco e degli amministratori. Devo dire che l'indennità di carica del sindaco e degli amministratori è stata in parte anche supportata dalle entrate per quanto riguarda lo Stato. Lo Stato in pratica ha pagato questa implementazione per la previsione che va dal 22 al 24 di un aumento dell'indennità di carica agli amministratori. E pertanto con questo prelievo al fondo di riserva si è implementato di 8.000 euro il capitolo per l'indennità e si è poi provveduto a aumentare anche le prestazioni e l'utilizzo della protezione civile di Auronzo, che aveva una
previsione di bilancio di 1.000 euro e una convenzione che prevedeva 8.000 euro. Pertanto si è provveduto a implementare il capitolo portandolo a 8.000 euro e per questo è stato possibile dare una prima tranche alla Protezione Civile che in questo periodo ha supportato le varie attività che si sono svolte sul territorio.
Chiedo la parola però su se posso fare una comunicazione come gruppo di minoranza.
Sul prelievo di
Stefano di un altro argomento.
No, aspetta, dopo proviamo.
Non si vota in realtà su questo.
No, non si è voto, quindi di fatto è solo una comunicazione. Quindi.
Se vuoi.
Grazie, vorrei fare una comunicazione a nome del gruppo di minoranza del Consiglio Comunale. Volevamo comunicare, visto che alcuni cittadini ci hanno sollecitato sul tema, che la posizione mia e della mia giunta in merito al procedimento per i contributi elargiti al consorzio turistico è stata archiviata e la notifica di archiviazione ci è pervenuta dalla Corte dei Conti la scorsa settimana. Resta aperta la posizione dell'ex sindaco Daniele Larisi Fironi e della sua giunta e in tal senso tutto il gruppo per il bene del nostro paese auspica che anche voi possiate avere un esito favorevole. Anche se ci spiace sottolinearlo, il modus operandi delle due amministrazioni è stato totalmente differente. Grazie.
Bene. Direi che possiamo.
Se posso dire una cosa, visti l'avanzo. Allora, Auronzo, paese turistico, Natale senza una luce. Dico bene risparmio energetico, bene tutto, abbiamo un avanzo di amministrazione molto importante dell'anno scorso, abbiamo un avanzo di amministrazione, non sapremo che avanzo avremo quest'anno. Mi sembra quasi anche quei stessi bambini che io ne frequento qualcuno, non vedere una luce, non dico una luce in tutto il paese, ma almeno le piazze. Illuminare di Natale sono tutti i paesi limitrofi che hanno luci di Natale, siamo l'unico paese che non ha una luce a parte gli altri, perciò trovo veramente negativa questa cosa, anche se continuiamo a dire non si fa il gesto. Complimenti per il campo di ghiaccio in piazza, bellissimo, però non è quello che ci vieta di avere delle luci anche ad Auronzo, in quanto le luci sappiamo bene, sono nostre, sono di proprietà, perciò penso che non sia il costo energetico che possa mettere Auronzo in difficoltà. Inoltre, volevo ribadire in primis all'assessore al turismo, dove è andato sui giornali dicendo che sarebbe stato a rischio il ritiro dal Lazio del 2023 per il problema dell'albergo. Ricordo all'assessore che noi non è che facciamo le cose così tanto per fare, ma ci eravamo già informati tramite il curatore fallimentare dove c'era forte possibilità che venisse rinnovato e difatti sono venuto a conoscenza che anche per il 2024-2025 non ci sarebbe nessuna difficoltà da parte del curatore fallimentare per poter dare in affitto l'albergo Auronzo, per cui non stiamo a dire che non abbiamo soldi o stiamo a dire che non c'è l'albergo, perché non c'è, sono cose veramente, sono delle bugie, in quanto ho avuto il piacere di parlare con il tribunale, sia avuto il piacere di vedere quello che è il nostro avanzo, perciò soldi non ci mancano, che sia una scelta politica che venga detto questo. Perciò non andiamo a dire delle cose dove dopo eravamo stati anche puntato il dito sul discorso di c'è una penale. Andate a vedere 2012-2017 sui vostri contratti se non c'erano delle penali. E vi ricordo che quando siamo entrati noi addirittura c'erano dei bonus nei contratti dove non c'era la copertura di bilancio. Perciò se andiamo a vedere tutto, non so chi ha operato meglio. Ecco, giusto per rendere a conoscenza di queste cose, perché quando vengono dette delle bugie a me dà un po' fastidio. Grazie.
Grazie. non aveva risposto. No, appunto, neanche
non credo di essere uscito da nessuna parte.
Neanche sull'ordine.
Non mi risulta di aver scritto nessuna bugia, caro amico. Informati bene.
Che chiudo la porta.
Nel 2023 c'è un contratto che hai sottoscritto tu. Noi siamo pronti per ospitare la Lazio. Nel 2024 il Tribunale sta procedendo con le sue procedure di fallimento, di asta. È impensabile sottoscrivere un contratto con la Lazio quando non sappiamo cosa sarà dell'albergo. Quindi informati bene prima di parlare e di dire che qualcuno ha detto bugie.
Allora, io ho parlato,
per favore.
Allora, voglio ribadirti che ho parlato con il curatore fallimentare, dove mi dice che se c'è un accordo fra comune, società che gestisce il ritiro e questo fallimentare, la cosa si può fare tranquillamente, che hanno anche loro tutto l'interesse di farlo. In
assolutamente
lo sanno bene che la cosa
assolutamente non sappiamo quale sia il destino dell'albergo. Sappiamo che la squadra della Lazio è vincolata a quell'albergo perché non ne vuole di altri, quindi è inutile che vieni qua a fare queste affermazioni.
È la verità.
No, non è la verità.
Sì, è la verità.
Informati bene.
Mi sono informato per quello che parla.
Ecco, informati bene. In quanto alla questione della penale, la penale è passata da 120.000 euro a 300.000 euro. Il contratto l'hai firmato tu.
Ma che scorso fai? La penale, ecco. Prima c'era un contratto, quando c'ero io.
No, la penale era di 120.000 euro, adesso la penale è di 300.000 euro. Non venire qua a dire fesserie.
La penale c'è in base
forse
al
le bugie le racconti tu.
In base al costo, Roberto, c'è la penale.
No, no, guarda che non devi venire qua a prendere in giro la gente.
Io non prendo in giro, io dico solo
ecco,
la verità.
Non pensare di essere più furbo, ecco, per favore.
Bene, ringraziamo tutti di essere venuti questa sera, rinnoviamo il grazie al nuovo segretario comunale e auguriamo buon anno a tutti. Grazie.
Scusa, fuori consiglio.